Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 2 febbraio. Questa sera c'è la doppietta, non me lo dimenticate, c'è Quarta Repubblica e poi c'è 10 minuti. I temi fondamentali della giornata sono ancora tutti quanti riguardo, intanto vediamo prima chi è arrivato buongiorno Nick, a Scarlupan di Ex, Gianfranco c'è sempre tutte le mattine, Gianfranco Pini, Fabio Scandurra, ecco ti auguri, ha vinto in Costa Rica una destra, intanto voglio dirglielo a Scandurra che lo sa meglio di noi. Comunque, il punto fondamentale è che sui giornali di oggi ci si interroga sul Consiglio dei Ministri che ci sarà appunto in mattinata riguardo alla sicurezza e dice con una sintesi efficace il Corriere della Sera: sicurezza stretta dopo Torino. L'idea fondamentale è che ci possa essere un cosiddetto fermo preventivo, cioè quando hai il sospetto che quello viene lì a fare mazzate, beh, lo fermi per 12 ore e non gli permetti di fare quello che poi abbiamo visto. Anche se ieri è piuttosto interessante notare le questioni che vi faremo vedere questa sera, c'erano 1500 persone, quindi fare un fermo preventivo di 1500 persone è piuttosto complicato, però insomma è uno strumento in più che viene dato alla forza pubblica per evitare che si facciano i casini che ci sono stati indecorosi a Torino. Intanto è stato arrestato un 22enne di Grosseto e anche in questo caso lo scrivo bene sul sito, lo scrivono bene sul sito i colleghi di politicoquotidiano.it e sul sito nicolaporro.it, e cioè ragazzi, così come è un atto dovuto dare omicidio volontario al poliziotto che a Rogoredo spara dopo che lo hanno minacciato con una pistola, non si riesce a capire per quale motivo non gli si dia omicidio, tentato omicidio anche a quelli che hanno preso a martellate un poliziotto per strada durante le manifestazioni di Torino. Cioè, io vorrei un atto dovuto anche nei confronti di questo bastarda vigliacco 22enne di Grosseto. No, nessuna pietà, nel senso pietà giuridica ovviamente, mi interessa molto poco, poi fra poco lo vedremo. Gli utili delinquenti di Torino, la destra va all'assalto dei diritti, cioè un pezzo della sinistra editoriale, ma non solo della sinistra editoriale, cioè gli utili scemi, oserei dire, ma sono gli intellettuali soliti, cioè quelli del Domani, quelli di Repubblica. Ovviamente, ieri è riuscito a dire questa cosa anche Ranucci, pare in una trasmissione televisiva, e cioè che la destra è tutta felice di quello che è avvenuto se non l'ha provocata, un po' come durante le teorie della stagione delle stragi, per poter fare delle norme liberticide. Capito come stanno girando la cosa? Cioè, stanno facendo le norme liberticide e queste norme liberticide nascono sull'indignazione di quello che noi abbiamo visto, e quello che abbiamo visto, tutto sommato, è stato reso possibile dal governo di destra per poter fare le stesse norme liberticide. Questi hanno un baco nel cervello. Revelli, così come il Domani, dice: la destra soffia sul fuoco. Cosa dovrebbe fare la destra dopo quello che ha visto? Dovrebbe far finta di nulla, e un assist verso i repressori. In realtà ci sono due cose che vi segnalo interessanti. La prima è Zangrillo, il ministro della pubblica amministrazione, che voi ve lo ricorderete, fu contestato a una festa del Partito Democratico a Torino quando disse delle cose che oggi si rivelano sacrosante. Grandissimo Zangrillo, e disse: guardate che voi di sinistra state flirtando con dei gruppi eversori come quelli di Askatasuna, e fu preso a parolacce dal pubblico borghese del Partito Democratico a Torino. E quindi oggi ha forza di poter dire che la sinistra di Schlein ha lasciato la porta aperta a queste forme di antistato, perché lui lo disse ben prima di quello che abbiamo visto, che però nasce da una conoscenza delle questioni di Torino che Zangrillo aveva molto chiaro, così come ha molto chiaro Esposito, un altro parlamentare, ex parlamentare del PD, che è stato 7 anni sotto scorta perché lui, come Caselli, come tanti di quel mondo, non certamente di destra, avevano definito il rischio eversione da parte di questi delinquenti altissimo, e hanno fatto finta di nulla quelli della sinistra. E anche La Russa, il sindaco di Torino, che oggi fa l'indignato, è lo stesso che aveva dialogato con loro. Insomma, direi la verità che c'è una connivenza, cioè il punto sostanziale è non tanto la prevenzione che si potrà fare in piazza, ma la prevenzione che non si può fare, ed è giusto che non si faccia, nei confronti di quegli intellettuali delinquenti dal punto di vista intellettuale che hanno costituito il brodo di cultura di questi qua. Ecco, nei confronti di questi intellettuali si possono soltanto denunciare l'opinione di questi, litigare nelle zuppe, raccontare che tipo di persone, che tipo di gesti stanno facendo e la pericolosità dei loro, delle loro opinioni, che peraltro sono legittime come tutte le opinioni, anche le più terribili. Secchi dice... questa galassia farneticante di ragazzini va studiata, bisogna raccontarla, che vanno dallo zero calcare, da zero calcare che gli fa la vignetta per la manifestazione, che rivendica la bontà politica di Askatasuna, all'albanese che è la loro filosofa di riferimento, a Sinwar, ve lo ricorderete, l'uomo del 7 ottobre che fu inneggiato proprio nelle manifestazioni propalle, che noi facciamo finta che fossero cose normali, quelle manifestazioni di delinquenti che abbiamo visto, che non avevano nulla a che vedere con la Palestina e con i palestinesi, come nulla a che vedere con la TAV, il loro polemica, come nulla a che vedere con i diritti, quello che ci hanno raccontato l'altro giorno. Sono degli eversori che pensano che lo Stato democratico faccia cagare e che si debba ribaltare. Ori Freddi oggi, ovviamente la stampa non ha mai il coraggio di prendere una posizione neanche su cose che avvengono sotto il suo naso e su occupazioni e devastazioni che avvengono nella sua redazione. Oggi da una parte sente Ricolfi, sinistra, che dice l'area grigia esiste sin dagli anni 70 di intellettuali che flirtano con questi, e io penso l'area grigia anche nei giornali come la stampa, e dall'altra ovviamente sentono Di Freddi, quelli della stampa, quindi fanno un bb o bibò, non hanno neanche il coraggio di fare come il Domani o il Fatto e che dicono che è una provocazione della destra, non hanno il coraggio di fare come i giornali di destra che dicono che bisogna usare il pugno duro, che è una posizione ovviamente legittima ma ovviamente non gradita a tutti quanti, invece la stampa fa l'equilibrata, la stampa appunto, in cui prende Ori Freddi che dice io sto con chi era in piazza e dice l'educazione è sempre violenta perché vuol dire imporsi e vietare, e poi dice erano ragazzi, sono quelli in piazza che hanno studiato e che rifiutano il modello borghese, ma lo dice a compiaciuto perché il modello dell'arricchimento e delle minchiate che voi ben potete immaginare come se fossero state tramandate dagli anni 70 in una sorta di cliptoteca che oggi abbiamo aperto e che si sta riversando in quella orribile bolgia che abbiamo visto nei 20.000 di piazza, anche perché la piazza è colpevole tutta in quel caso, non soltanto quella dei 1.500 violenti, perché volete, e l'ho già detto forse ieri sera qualcuno mi ha sentito, se si assiste a uno stupro di gruppo si è ovviamente conniventi con gli stupratori se non si interviene, cosa che non è avvenuta nelle piazze, ma soprattutto se quelle persone che commettono il reato di stupro di gruppo l'hanno già commesso più volte e intorno a quelle persone più volte c'è lo stesso pubblico che si raduna intorno per assistere allo stupro di gruppo, beh, diventano complici. Io non ho nessun timore nel dire che quella piazza faceva orrore, non solo quella del 1500, di tutti gli altri famigliole della minchia con i bambini che hanno semplicemente rappresentato il palcoscenico perché si esercitasse quello stupro che sempre avviene in quelle piazze di Askatasuna. Nel frattempo Piantedosi dice che il governo farà il fermo preventivo e che si chiama di un terrorismo urbano di stampo eversivo, quindi durissimo, durissimo. Ma gli altri 20.000 che potevano fare contro i 1.500 delinquenti? Beh, intanto i 20.000 devono sapere che se fossero stati isolati i 1.500 e ci fossero stati solo loro non si sarebbe potuto dire quello e si sarebbero potuti isolare meglio. E l'altra cosa è che si può intervenire come avvenivano nei servizi d'ordine quando esistevano della CGIL. C'è un articolo che è legato a tutto quello di cui stiamo parlando e che vi segnalo di Ricolfi, non intervistato questa volta dalla stampa, ma nel suo ruolo di editorialista sul Messaggero, che è molto molto interessante perché parla delle carceri. Dovete sapere che le carceri italiane fanno schifo e furono già 13 anni fa oggetto di una contestazione da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché hanno un sovraffollamento che le rende incivili, e io penso che la situazione carceraria incivile è una cosa che non funziona, tanto più io sono convinto che le persone che commettono reati debbano stare in carcere, tanto più voglio che le carceri siano di paese civile. E oggi ci sono 64.000 posti in carcere, sono occupati da 7.500 persone più che nel 2022 e i posti sarebbero 47.000. Quando tu c'hai quindi 17.000 posti in sovraccarico nelle carceri, vuol dire che c'è una situazione di degrado delle carceri mostruose. Forse è anche uno dei motivi per i quali ci sono 80 suicidi in carcere nel 2025. Cioè non è giusto, non è giusto, perché il carcerato in un paese civile deve essere carcerato, c'è un elemento rieducativo, ma c'è soprattutto un elemento sanzionatorio, ma deve stare in un posto normale, non come oggi racconta Trentin nelle carceri venezuelane. Ovviamente ieri ascoltato come massimo esperto della sinistra, l'unico venezuelano che torna in Italia e che ovviamente racconta qual era la condizione carceraria in Venezuela, come se sei di sinistra, sei di un'ONG e vai in Venezuela, hai dei diritti superiori che se sei non di sinistra e vai in carcere a Venezuela, ma questo è un altro discorso. Però il punto sostanziale è che si chiede, Ricolfi, dobbiamo fare più carceri, quindi se Antigone, i radicali, hanno ragione nel dire che fa schifo la situazione carceraria, sbagliano a pensare che la situazione carceraria debba rimanere così e non se ne debbano fare altre, anche perché, ricorda Ricolfi, il tasso di incarcerati per 100 abitanti in Italia è più basso della media europea, e nei paesi in cui ci sono tassi di carcerazione più bassi rispetto a quelli dell'Italia c'è una situazione di delinquenza superiore. Quindi lui dice, non so se il carcere è una deterrenza, però sicuramente non si può dire che l'Italia sia un paese che sta incarcerando tutti. Quindi ha assolutamente Claudio, per quale ragione non si costruiscono nuove carceri? È la domanda che si fa anche Ricolfi, e la risposta è che si debbono fare. Nel frattempo Amadori oggi sulla Verità ritorna sui referendum, sarà una costante fino al 22 marzo, ci dice che c'è una serie lunga di magistrati che sta prendendo posizione per il sì al referendum. Sono meno numerosi i magistrati che fanno no, perché sono quelli che si partecipano alle inaugurazioni degli anni giudiziari, ma questo sì al referendum avviene da tanti magistrati, una cinquantina si sono già espressi, tra cui la Forleo, quella che fu cacciata da Milano perché era incompatibile con il modo di pensare della Procura di Milano. Due cose ancora italiane molto interessante. Una è Ceccarelli, la Repubblica, non vogliono mollare l'angelo, il cherubino della Meloni, continuano a rompere i coglioni come se la Meloni fosse l'artefice del restauro di San Lorenzo in Lucina. La seconda, che trova fantastico Zanon sul Libero, è la storia di questo signore pediatra, direttore di un ospedale a Gaza, che ha scritto pezzi sul New York Times in cui parlava del genocidio che avveniva a Gaza. Beh, insomma, è uno dei colonnelli di Hamas. Medico, ospedale, New York Times, la figura perfetta per raccontarci quella che si supponeva essere una verità incontestabile, in realtà era uno dei terroristi. Bellissima storia. Poi ce ne sono altri due di storie internazionali che vi segnalo. La prima riguarda Mosca. Beh, insomma, questa roba che c'era la tregua per il gelo, beh, passano poche ore e questi mandano un drone, ammazzano 15 minatori, quindi 15 civili a Dnipro, o come cavolo si chiama quella città sotto attacco russo. Sono veramente dei delinquenti. Cioè, se l'avesse fatto qualsiasi altro esercito in qualsiasi altra parte del mondo, ci sarebbero le prime pagine indignate di tutti gli intellettuali di sinistra e anche di destra. In questo caso se ne fottono tutti, e questi dicono facciamo la tregua, e che fanno? Mandano un drone e ammazzano 15 minatori. Insomma, è vero alla guerra come la guerra, però è anche vero che le tregue nella guerra, da che mondo in mondo, sono state un prezioso momento di respiro. Questo evidentemente non è il caso in Russia e Ucraina. Trump, dovete sapere, diventa oggetto della prima pagina perché la mostrizzazione di Trump è un fenomeno straordinario, ce n'ha del suo ovviamente, perché certo non è un bambino dall'aria pulita e tenera. Ma insomma, oggi vedo sulla prima pagina del giornale della stampa, della Repubblica, quello che è una breve su Wall Street Journal, che peraltro è breve anche sul New York Times, cioè che nelle elezioni suppletive in Texas, sia alla Camera del Texas sia al Senato del Texas, vincono per le elezioni supplementive due democratici e non due repubblicani. Essendo il Texas un posto molto repubblicano, è il primo segnale che sta crollando, dice Repubblica, l'impero, diciamo, elettorale di Trump. La notizia ovviamente è succosa, lo spazio che ne dà la Repubblica è di quelli di cui godono anche del minimo passo falso, come questa follia di Epstein, cioè tutti a rompere i coglioni sulle vicende di Trump ed Epstein, mentre non si rendono conto che la luna non è quel dito là, ma è tutta la vicenda dei sinistri, di Bill Gates, di Larry Summers, di Woody Allen, di Bill Clinton, di tutta quella sinistra favolosa, mondiale. Ma la cosa di Bill Clinton è una cosa che io, scusatemi, di Bill Gates, questo ci ha rotto i coglioni sull'uso dei preservativi in Africa. Viva il preservativo! Diamo un condom a tutti gli africani trombatori e quello si prende una malattia venerea perché va con una russa senza preservativo. Vabbè, ma ragazzi, ma stiamo alla roba che se l'avesse scritto Woody Allen mentre stava trombando con le ermichette di Epstein non ci avremmo creduto. Cioè, l'uomo dei preservativi se prende la malattia venerea. Beh, vabbè, ma è stupenda, è stupenda. Quindi più preservativi per gli africani perché io preservativi non li uso e quindi mi becco la sifilide oppure la gonorrea oppure quello che cavolo voglio. Gianfranco Fini, quelli sono sempre dalla parte sbagliata. Grande Gianfranco. Ultima cosa, notizia fondamentale perché tutti gli italiani si chiedevano che fine avesse fatto Liam, nessuno sa chi cazzo è Liam, poverina, è una bambina di 5 anni che ha subito il trattamento re-immigration, cioè è stata col padre arrestata dai terribili militari dell'ICE o comunque dell'ICE, come le chiamano quelli che odiano gli intellettuali italiani, adesso è stata restituita finalmente alla madre. Allora io se fossi la stampa mi occuperei di tutti i bambini che vengono tolti dai genitori in Italia senza che ci sia l'ICE, ma c'è l'ICE, ma ci siano gli assistenti sociali. Ma l'altra cosa incredibile, ragazzi, la foto dei bambini nelle gabbie separati dai genitori, che forse voi non vi ricordate e anche quelli della stampa non ricordano nella prima pagina del loro giornale, deriva dalle operazioni di remigration, deportation fatte dal loro Beniamino Obama. È lì che si videro quelle gabbie con i bambini da una parte e i genitori dall'altra, è lì che divisero piccoli da grandi. Oggi, per il caso unico di questa Liam, diventa lo scandalo mondiale che è sempre esistito negli Stati Uniti e tra l'altro esistito in maniera clamorosa perché tutti i giornali ne parlarono nella vicenda Obama, ma anche Biden. Beh, insomma, questo è come sempre il doppio standard fantastico della stampa italiana per cui ci scandalizziamo per quelle cose in funzione di chi le mette in pratica. Benedetta, anche Biden ricorda, dovremmo fare una ripartenza qua a New York. Beh, ci sto pensando, devo dire. Aspetto diretta per abbonati alle 21:25. Vediamo se questa sera faccio in tempo a fare la diretta per abbonati. Tutti gli abbonati di Instagram, infatti, hanno la direttina a Quarta Repubblica. Prima di partire, faccio una piccola direttina raccontando quello che avviene. Niente di più dietro le quinte. Siamo un popolo dalla memoria corta, anzi inesistente. Massimo Tommaso Di Mascio. Chiunque si sia prenotato per la ripartenza del 12 febbraio, mi raccomando, se non potete venire, dovete disdire. Vi prego, perché sennò qua è un casino. I biglietti stanno veramente finendo, ne ho messi, avremo due stanze oltre a quella principale con le persone. Mi scuso già ora in anticipo con quelli che non potranno stare nella stanza principale perché purtroppo, no, purtroppo per fortuna c'è un migliaio di persone che si è prenotata e come ben sapete o inizia a prendere, tra l'altro durante le Olimpiadi non è facile trovare luoghi pubblici dove potete fare una cosa di questo tipo. Bari 9, niente più ripartenza a Bari, tra poco vi dirò dove la faccio. Ciao, sto parlando di luglio ovviamente, ciao.